Terminati gli adempimenti istituzionali, passiamo quindi ora al secondo punto all'ordine del giorno, che è appunto il bilancio di previsione 2012, bilancio pluriennale 2012-2014 e relazione previsionale e programmatica 2012-2014 relativi allegati. Approvazione. Io direi di dare la parola al sindaco Ciccarelli, delegato appunto al bilancio. Prego.
Sì, grazie Presidente. Cercherò di essere abbastanza sintetico, tratteggiando brevemente quelli che credo possano essere i punti salienti, facendo tesoro ovviamente dell'incontro che è già stato in seno alla prima commissione e che è avvenuto prima di Natale, non ricordo la data precisa, ma insomma è già avvenuto un po' di tempo fa, e ovviamente facendo un pochino anche tesoro di quelli che sono gli elementi strutturali del dato dei dati di bilancio dell'Unione che abbiamo già più volte tratteggiato. Ovviamente questo è il quarto bilancio a livello di Unione, che conferma che comunque è sempre un ente giovane da questo punto di vista, e soprattutto siamo credo tutti consapevoli del momento particolare e delicato del contesto in cui questa approvazione avviene, un contesto molto difficile per gli enti locali, caratterizzato da alcuni elementi che credo non possano essere sottolineati. Uno riguarda ovviamente la drammaticità, non ho problemi a usare questo termine, della situazione finanziaria, che ovviamente rispetto a quanto detto negli anni passati purtroppo compie un'altra evoluzione, oserei dire involuzione, che rende davvero sempre più difficile e sostenibile il quadro complessivo, e anche da un elemento che possiamo definire di vera e propria incertezza, per cui oltre a sapere che le risorse stanno calando in maniera molto drastica e drammatica, al tempo stesso permangono molti elementi di incertezza sia nel definire le risorse stesse spettanti ai comuni e sia anche nel poter capire fino in fondo quali sono le norme di riferimento in tanti settori che sono di competenza degli enti locali. Questi sono i due elementi, credo, salienti e che rendono ancora più difficile ovviamente la predisposizione dei bilanci a livello di singoli comuni, per i quali la parte entrata diventa l'elemento più difficile quasi da stimare. Ovviamente difficoltà che per ovvi motivi si ripercuotono anche sull'Unione, per quanto, come sapete, il bilancio dell'Unione, essendo un bilancio che strutturalmente è basato sul titolo secondo e quindi su quello dei trasferimenti, ovviamente a dei livelli di incertezza in termini diretti inferiori. Questo è anche uno degli elementi per cui in questa fase è più facile, fra virgolette, riuscire a predisporre il bilancio dell'Unione che non quello dei singoli comuni. Ed è un elemento purtroppo, come dire, non ideale, perché è chiaro che la condizione ottimale sarebbe quella di poter, in un certo senso, poter definire in maniera magari armonica, omogenea, gli strumenti finanziari a livello di tutti gli enti che insomma fanno parte ovviamente del contesto della Valdera. Detto questo, e poi preciso anche che a livello di Unione c'è un'esigenza in più nell'approntare, nel portare all'approvazione del bilancio, che è quello appunto di evitare o limitare il più possibile l'esercizio provvisorio, anche perché essendo un bilancio ancora in crescita per l'ingresso per l'attivazione di nuove funzioni o per l'ingresso di più comuni su funzioni esistenti, è chiaro che il bilancio provvisorio sarebbe un elemento di freno a questo. Qui il bilancio è comunque in crescita come volumi, l'esercizio provvisorio invece tende ad essere un elemento di staticità perché fa leva su dodicesimi dell'esercizio precedente. Quindi è anche per questi motivi che quindi siamo un pochino tenuti a portare all'approvazione del Consiglio dell'Unione il bilancio, ovviamente con questi tempi di sfasamento rispetto a quello dei comuni. Sulla situazione di contesto, quella mi limito solo a darvi alcuni elementi, perché è chiaro, magari incidendo anche più direttamente sui comuni, però poi questo è un elemento che a livello di territorio in un certo qual modo dovrà interagire. Ricordo che abbiamo una situazione, è sotto gli occhi di tutti, che addirittura è stata sottoposta a continui cambiamenti normativi nel giro di pochi mesi, quindi da circa metà 2011 a oggi ci sono addirittura 4-5 provvedimenti sotto spesso la spinta dell'urgenza che sono intervenuti fra manovre correttive, leggi di stabilità, decreto Monti e quant'altro, appartenenti ovviamente sia al governo precedente rispetto a quello attuale e l'ultima ovviamente manovra del governo attuale, che però di fatto interagiscono, fermo restando che il provvedimento forse più importante continua a rimanere il decreto 78 addirittura del 2010, con cui il governo appunto precedente aveva già delineato delle linee portanti delle manovre di finanza locale per il triennio. Quindi noi abbiamo una situazione quindi che è veramente molto difficile da sostenere. Gli enti locali ovviamente da tempo fanno presente questa situazione e voglio ricordare che questa insostenibilità ovviamente è suffragata da numeri, non è che gli enti locali queste cose le dicono per spirito di parte. Solo per citare alcune cifre, nel periodo 2005-2009 a livello di saldi di comparto, cioè le manovre fatte su vari comparti della pubblica amministrazione, il saldo a carico degli enti locali, cioè i comuni partecipano un saldo positivo di ben 2,5 miliardi su conti pubblici, mentre la pubblica amministrazione centrale, il saldo della pubblica amministrazione centrale è negativo di ben 20 miliardi appunto in questo periodo 2005-2009. Quindi è evidente che gran parte della manovra di sacrificio è stata spostata tutta sugli enti locali, i quali, ricordo, a livello di debito, visto che il debito pubblico è uno degli elementi, ahimè, portanti di queste manovre tese ovviamente al sacrificio, il debito dei comuni corrisponde al 2,7% del debito pubblico totale. E il patto di stabilità, senza starci a questo punto a ritornare, anche se resta l'elemento emblematico della difficoltà di rapporti fra amministrazioni centrali e enti locali, voi sapete che sostanzialmente blocca in primis gli investimenti proprio degli enti locali. La manovra 2012, sommando tutti questi interventi e sommando sia i provvedimenti che costituiscono veri e propri tagli a trasferimenti e quelli che ai fini del patto di stabilità servono per aumentare l'obiettivo, quindi comunque sia sono manovre quindi che devono ridimensionare dal punto di vista finanziario i bilanci, sommano per ben 7,65 miliardi. Quindi sul 2012 la manovra correttiva fra tagli e saldi obiettivi migliorati, si dice in termine tecnico, ma vuol dire saldi obiettivo comportano uno sforzo maggiore da parte dei comuni, comportano appunto nel complesso un intervento di ben 7,65 miliardi. Il fondo principale, ricordo, di quello sperimentale l'equilibrio si attesta intorno a 7 miliardi, per cui siamo ormai quasi in una situazione tra poco di vero e proprio federalismo rovesciato, nel senso che non sono più le risorse che dallo Stato vengono ai comuni, ma ormai sono i comuni che in questa fase stanno di fatto finanziando lo Stato. E anche certi provvedimenti, compreso quelli di natura tributaria, perché una delle grandi novità, fra virgolette, è il fatto che sia il governo precedente che il governo Monti hanno comunque dal 2008 per la prima volta permettono per la prima volta di poter riutilizzare la leva tributaria. Sappiamo tutti in che contesto questo avverrà, perché i comuni saranno costretti, basta fare poi due conti, e questo appena riusciremo a capire meglio le cifre che ancora non sono chiare, sarà facile anche credo dimostrarli, i comuni saranno costretti comunque a usare la leva fiscale, quindi in modo particolare gli interventi del governo Berlusconi avevano liberalizzato l'azione sull'addizionale IRPEF, che dopo appunto un blocco che si perpetrava dal 2008 di colpo per quest'anno può essere usata fino al limite massimo che è lo 0,8%, la novità principale del decreto Monti è ovviamente l'IMU, che in realtà sarebbe l'IMP, cioè l'imposta municipale propria, ma ormai impropriamente detta IMU, perché di fatto ha anticipato l'imposta prevista nei decreti sul federalismo fiscale. Insomma, come avrete già, penso, capito, sarà ovviamente un'imposta che i comuni teoricamente incassano, perché il nome che porta l'imposta è municipale, ma in realtà andrà quasi interamente allo Stato, salvo ovviamente quel margine che è concesso ai comuni per poter raggiungere i propri equilibri finanziari, ma che ovviamente è aggiuntivo rispetto al livello definito dal governo. Tant'è che qualcuno, anche per battuta, più che IMU l'ha definita ISI, che è l'imposta, la prima imposta statale sugli immobili. E fra l'altro ricordo che anche in termini di pagamento, non a caso, è previsto l'F24, per cui lo Stato non ce la farà neanche passare forse dalla cassa per essere sicuri di far prima ad incassarla. Concedetemi questa battuta. Sul fronte della crescita, io credo che il Paese ovviamente sta vivendo questo grande momento di crisi e di difficoltà. Il tema della crescita, che a dire il vero noi avevamo posto fin da tempo, quando abbiamo criticato il patto di stabilità, è diventata la priorità di tutti, e noi non possiamo che ribadire che l'aver scelto una modalità che solo l'Italia ha adottato in questa formula, questo lo ripeto perché è stato chiarito anche ieri nel convegno dell'ANCI, solo l'Italia ha adottato una formula di patto di stabilità così sacrificante per gli enti locali, in modo particolare sugli investimenti, credo che sia un elemento che oggi grida vendetta, nel senso che le nostre buone ragioni oggi coincidono sempre più con gli interessi e le ragioni del Paese. Quei 40 miliardi di residui passivi bloccati nelle casse dei comuni, io penso che potrebbero essere una risorsa strategica e fondamentale in un momento di grande difficoltà. Voi sapete che su questo si è aperto un tavolo tecnico con il governo, con il nuovo governo, in teoria c'è almeno l'accordo che per portare in tempi brevi a un confronto serrato sul patto di stabilità. Noi ci auguriamo, anche se non è la prima volta che lo facciamo, che questa volta qualcosa questo tavolo produca. Credo però che questo sia un elemento fondamentale, non solo perché una politica locale senza investimenti alla lunga non può reggere, ma perché io credo che il Paese abbia bisogno di questa leva strategica per difendere i propri interessi, l'interesse alla crescita, che è oggi fondamentale. Quindi questo è il dato di contesto, se volete, abbastanza sintetico, ma che credo sia doveroso fare in una fase come questa. Ovviamente l'Unione ha un ruolo importante che è, credo, accresciuto anche da quello che è il favore legislativo. Avrete visto che sia le normative a livello nazionale che quelle a livello regionale abbastanza recenti. È finito il tempo.